21 gennaio 2019. LIGO ha osservato onde gravitazionali curvate da una galassia. La collaborazione LIGO Virgo, responsabile della storica rilevazione di onde gravitazionali prodotte dalla fusione di coppie di buchi neri o di coppie di stelle di neutroni, in due occasioni avrebbe in realtà osservato queste onde deflesse a causa dell'effetto di lente gravitazionale. Lo afferma in un nuovo studio il premio Nobel per la fisica George Smoot insieme ad alcuni colleghi, ma i membri della collaborazione non sono d'accordo. Di Anil Anathaswamy, fratto Scientific American. Annunciata dalla collaborazione LIGO nel febbraio 2016, la scoperta delle increspature dello spazio-tempo conosciute come onde gravitazionali è stata tanto importante da meritare il premio Nobel per la fisica nel 2017. Ora un altro premio Nobel dice che LIGO ha fatto inconsapevolmente un'altra scoperta spettacolare, onde gravitazionali prodotte dalla fusione di buchi neri che sono state amplificate dalla gravità di galassie più vicine. Chiamato effetto lente gravitazionale, questo fenomeno viene abitualmente utilizzato per studiare la luce di oggetti nel cosmo molto lontano, ma il nuovo annuncio, se si dimostrasse corretto, lo renderebbe il primo avvistamento simile per le onde gravitazionali. La controversa affermazione, che è stata respinta dai membri del team di LIGO, arriva dal Nobel per la fisica George Smoot dell'Università della California a Berkeley e colleghi. Stiamo scommettendo la nostra reputazione su questo, dice LIGO, acronimo di Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, che comprende due rivelatori negli Stati Uniti e Virgo, un rivelatore in provincia di Pisa, hanno finora annunciato congiuntamente osservazioni di onde gravitazionali provenienti dalla fusione di 10 coppie di buchi neri e una coppia di stelle di neutroni. Sono i buchi neri che Smoot sta prendendo di mira. Secondo un'analisi di LIGO Virgo, le fusioni dei buchi neri si sono verificate nell'universo relativamente vicino, in genere a pochi miliardi di anni luce dalla Terra. Molti dei buchi neri che si sono fusi avevano una massa di circa 30 masse solari e uno era di circa 50 masse solari. Tali buchi neri sono formati dal collasso gravitazionale di stelle giganti. Secondo Smoot, la nostra galassia, e per estensione l'universo vicino esaminato da LIGO, sono privi del tipo di stelle note come stelle a bassa metallicità necessarie per formare grandi buchi neri. Se è così, questo dovrebbe portare a una scarsità locale di buchi neri con l'intervallo di masse viste da LIGO. Il massimo che si può raggiungere è di circa 20 masse solari, dice Smoot, tranne in situazioni molto insolite. A sostegno della loro tesi, Smoot e gli astrofisici Tom Broadhurst dell'Università dei Paesi Baschi a Bilbao in Spagna e José María Diego dell'Università della Cantabria a Santander, sempre in Spagna, citano survey a raggi X di coppie di buchi neri nella Via Lattea che suggeriscono che la distribuzione di massa di buchi neri ha un picco di intorno a 10 masse solari. Supponendo che questa stessa distribuzione valga per i buchi neri nel maggior volume di spazio studiato da LIGO, Smoot e colleghi sostengono che le stime di massa del buco nero più rilevante del gruppo LIGO Virgo devono essere un errore di calcolo. Smoot e i suoi colleghi sostengono che invece che vedere le onde gravitazionali di buchi neri eccezionalmente grandi in fase di fusione nell'universo vicino, LIGO e Virgo stanno in realtà osservando eventi di fusione più piccoli che si svolgono molto più lontano, a distanze dell'ordine di 10 miliardi di anni luce, ingranditi e resi visibili dall'effetto lente gravitazionale. Un telescopio per lo spazio-tempo di Einstein. Secondo la relatività generale di Einstein, le lenti gravitazionali si formano perché le galassie e gli ammassi di galassie deformano notevolmente lo spazio-tempo. Se una galassia si trova tra la Terra e qualche oggetto distante, allora quella galassia si comporta come una lente, curvando lo spazio-tempo e ingrandendo la luce di quell'oggetto vista dalla Terra. Anche le onde gravitazionali devono seguire lo spazio-tempo curvo e possono essere ingrandite dalle lenti gravitazionali. Inoltre, quanto maggiore è la distanza di un oggetto dalla Terra, tanto più elevata è la possibilità che la sua luce o le sue onde gravitazionali siano gravitazionalmente deflesse da una galassia interposta. Tutte insieme, queste circostanze portano Smoot e colleghi ad annunciare che LIGO Virgo deve vedere fusioni di buchi neri sotto l'influsso dell'effetto lente gravitazionale. Stiamo affermando che i due terzi dei loro eventi subiscono l'effetto lente gravitazionale, afferma Smoot, riferendosi al catalogo di rilevazioni di LIGO Virgo. Daniel Holz, membro della collaborazione LIGO presso l'Università di Chicago, non è per nulla convinto. Ben prima che LIGO e Virgo facessero le loro rilevazioni, lui e i suoi colleghi avevano predetto che gli osservatori avrebbero visto fusioni di buchi neri di circa 30 masse solari ciascuno. Holz concorda che rispetto all'universo di oggi, nell'universo primordiale si sia formato un numero maggiore di stelle a bassa metallicità, e quindi si sono formati più buchi neri con 30 masse solari rispetto a oggi. Ma anche se la maggior parte di questi ingombranti buchi neri si è formata nelle precedenti epoche cosmiche, rimane fiducioso che LIGO e Virgo stiano rilevando le loro fusioni adesso nell'universo relativamente locale, perché la danza gravitazionale che alla fine porta alla coalescenza di due buchi neri orbitanti è un processo che si svolge nell'arco di miliardi di anni. Inoltre, aggiunge Holz, le survey da Terra hanno dimostrato che nell'universo locale sono effettivamente presenti alcune regioni a bassa metallicità, ognuna delle quali potrebbe ospitare buchi neri binari di questo tipo dotati di 30 masse solari ciascuno. Basta mettere tutto insieme e fare una previsione di quello che si dovrebbe vedere con LIGO, dice. E le rilevazioni sono in linea con le previsioni, aggiunge, rendendo altamente improbabile che tutti gli eventi LIGO Virgo siano eventi di lente gravitazionale. Le attuali basi teoriche della formazione stellare e dell'evoluzione, e la formazione e l'evoluzione binaria dei buchi neri sembrano spiegare ragionevolmente bene tutte le osservazioni di LIGO fino ad oggi. Non c'è bisogno di andare su modelli troppo speculativi. Una nuova scoperta o un miraggio? Smoot e colleghi, tuttavia, non si tirano indietro. Pensano di aver identificato in modo definitivo almeno un evento di lente gravitazionale nei dati di LIGO Virgo. Quando una sorgente distante subisce l'effetto lente gravitazionale, la luce o le onde gravitazionali dalla sorgente possono percorrere più traiettorie attorno alla galassia dell'obiettivo, e questi percorsi possono raggiungere la Terra in momenti diversi, creando più immagini. Secondo la loro analisi, due eventi, un rilevazione del 9 agosto 2017 GW170809, e altri 5 giorni dopo GW170814, sono immagini effettivamente diverse della stessa fusione. Il gruppo sostiene che i segnali condividono molte caratteristiche cruciali, che in entrambi i casi portano a stime quasi identiche per le masse dei buchi neri che si infondono. C'è anche una piccola sovrapposizione nelle loro posizioni approssimative nel cielo. Il gruppo di LIGO non è d'accordo. Parameswaran Ajit, dell'International Center for Theoretical Science di Bengaluru in India, membro della collaborazione, e colleghi hanno analizzato tutti e 10 gli eventi di fusione dei buchi neri visti da LIGO Virgo. Hanno cercato una coerenza tra coppie di eventi che potesse suggerire un effetto lente gravitazionale. Hanno preso in considerazione 7 diverse caratteristiche di ogni coppia, incluse alcune non considerate dal gruppo di Smoot, come il momento angolare di spin dei buchi neri e l'orientamento della coppia binaria. Due coppie di eventi, uno dei quali è la coppia GW170809-GW170814, hanno mostrato più correlazioni di altri. Ma l'analisi di Ajit e colleghi mostrava anche che per queste coppie c'era più del 5% di possibilità che le correlazioni fossero casuali, meno di un cosiddetto risultato 2 sigma. In fisica, le affermazioni di una scoperta richiedono solitamente un risultato di 5 sigma, equivalente a meno di una possibilità dello 0,00006% che si tratti di una fluttuazione statistica. Meno di 2 sigma non è nemmeno considerato plausibile, dice Ajit. In altre parole, le correlazioni che Smoot e il suo gruppo dicono essere significative potrebbero essere semplici miraggi nei dati. Il tempo darà una risposta. Osservazioni non controverse di onde gravitazionali che hanno subito l'effetto lente gravitazionale aumenterebbero significativamente gli obiettivi scientifici che è possibile perseguire con LIGO e Virgo. Anzitutto, l'effetto lente gravitazionale crea più immagini o segnali dallo stesso evento e l'arrivo di quei segnali sulla Terra può essere separato da ore, giorni o settimane. Poiché l'orientamento degli strumenti di LIGO e Virgo rispetto alla sorgente cambiava tra le rilevazioni a causa della rotazione della Terra, ciò sarebbe simile al fatto che più rivelatori osservano lo stesso evento e producono più informazioni di esso. Se si riuscisse a combinare questo con le osservazioni ottiche dell'effetto lente gravitazionale della galassia, si potrebbe essere in grado di individuare molto bene la sorgente del buco nero binario, dice Ajit. E poiché gli eventi che subiscono l'effetto lente gravitazionale riguardano l'universo primordiale, essi permetterebbero ai fisici di porre e risolvere questioni più sfumate su, per esempio, l'evoluzione nel tempo delle stelle e dei buchi neri. Oltre a fare astronomia, si sta facendo anche della cosmologia, dice Broadhurst. Holz è in attesa di prove più stringenti, ma è comunque eccitato dalla prospettiva. Non sarebbe fantastico un giorno essere in grado di misurare un evento fortemente deformato da una lente gravitazionale? Egli ritiene che occorrerà la prossima generazione di rivelatori di onde gravitazionali per trovare inequivocabilmente antiche fusioni di buchi neri, le cui increspature sono state accidentalmente piegate verso la Terra da ignote galassie lungo il tragitto. 22 gennaio 2019. Una proteina nel sangue segnala la neurodegenerazione. Nelle forme di Alzheimer precoce con base genetica i livelli ematici di una proteina rilasciata dai neuroni danneggiati aumentano parecchio prima che si manifestino i sintomi cognitivi. La conferma di questa correlazione anche nella forma tardiva della malattia e di altre patologie neurodegenerative potrebbe aprire le porte a un test diagnostico semplice ed economico. La presenza nel sangue di livelli elevati di una proteina, il cosiddetto neurofilamento leggero, sembra essere indicativa di un danno cerebrale neurodegenerativo. La scoperta di questa correlazione è frutto di uno studio di persone portatrici di una variante genetica che causa lo sviluppo precoce della malattia di Alzheimer. Se verrà confermata, sarà possibile mettere a punto un semplice esame del sangue per rilevare un danno, anche iniziale, legato a patologie neurodegenerative di qualsiasi tipo. Lo studio, diretto da ricercatori della Washington University School of Medicine AST, Louis e del German Center for Neurodegenerative Diseases AST, in Germania, è illustrato su Nature. La neurofilamento leggero è una proteina che fa parte del citoscheletro dei neuroni, il complesso di filamenti e tubuli che conferisce alle cellule la loro forma e permette il movimento di svariati organelli all'interno di esse. Quando i neuroni cerebrali sono danneggiati o muoiono, la proteina esce nel liquido cerebrospinale, il fluido corporeo in cui è immerso il cervello, e una sua presenza massiccia in questo liquido è un indicatore certo di una sofferenza cerebrale. Il prelievo del liquore spinale è tuttavia una procedura alquanto invasiva, praticabile solo in ospedale, poco gradita ai pazienti e non adatta a screening su vasta scala. Poiché dal liquido spinale la proteina può passare nel sangue, Stefanie A. Schultz e colleghi hanno voluto controllare se i suoi livelli ematici sono correlati con il danno cerebrale. I ricercatori hanno così studiato 247 persone con una rara variante genetica che causa un esordio precoce dell'Alzheimer fra i 30 e i 50 anni e 162 loro parenti senza quella variante. Lo studio è durato un paio di anni, ma gli scienziati hanno potuto analizzare anche i dati fisiologici dei soggetti coinvolti risalenti a molto tempo prima, visto che erano stati già arruolati in studi precedenti. È risultato che nelle persone con la variante genetica difettosa i livelli ematici di neurofilamento leggero erano sistematicamente più alti e aumentavano nel tempo, mentre nei soggetti di controllo erano bassi e sostanzialmente stabili. Inoltre questa differenza era rilevabile già 16 anni prima che si manifestassero sintomi cognitivi. Successivamente i ricercatori hanno controllato il risultato confrontando l'andamento dei livelli ematici di neurofilamento leggero in un altro gruppo di persone con la variante genetica difettosa e le scansioni cerebrali di quei soggetti eseguite a 2 anni di distanza. Le persone in cui i livelli erano aumentati rapidamente avevano maggiori probabilità di mostrare segni di atrofia cerebrale e diminuite capacità cognitive. Ora i ricercatori cercheranno di controllare la validità della correlazione anche nei casi di Alzheimer a insorgenza tardiva. 22 gennaio 2019. Un nuovo processo per convertire l'infrarosso in luce visibile. Ottenuto un processo chimico-fisico per trasformare la radiazione infrarossa in luce visibile da sfruttare poi per accelerare reazioni di specifico interesse. Il risultato potrebbe ora essere impiegato in molte applicazioni che vanno dalle terapie per alcuni tipi di tumore ai pannelli solari. Assorbire radiazione elettromagnetica nell'infrarosso e riemetterla nello spettro visibile è il svolto da un processo chimico-fisico messo a punto da ricercatori della Columbia University di New York e della Harvard University, che firmano un articolo su Nature. Lo studio si inserisce in un ampio ambito di ricerca sulla cosiddetta catalisi fotoredox, che ha lo scopo di sfruttare l'energia della luce per accelerare una reazione chimica mediante processi di trasferimento di un singolo elettrone, in cui una specie chimica si ossida e un'altra si riduce, ossidoriduzione, o brevemente redox. Negli ultimi anni la catalisi fotoredox ha ottenuto risultati incoraggianti usando come input stimoli nello spettro visibile o nell'ultravioletto. Ora, l'uso di luce visibile e ultravioletta è una limitazione importante in molte applicazioni perché questi due tipi di radiazioni elettromagnetiche penetrano poco in molti materiali, soprattutto in quelli biologici. Da qui l'idea degli autori di sfruttare la radiazione che si situa oltre il limite superiore di lunghezze d'onda visibili, dove si trova lo spettro infrarosso, che ha una maggiore capacità di penetrare i tessuti biologici. L'approccio dei ricercatori consiste essenzialmente nell'introdurre nella catalisi fotoredox un processo preliminare che fornisce radiazione visibile da un input nell'infrarosso. Si tratta nello specifico di una catena di processi che unisce due fotoni, i quanti di luce di radiazione infrarossa in un singolo fotone visibile. Il risultato apre la strada a complesse trasformazioni chimiche, che di solito richiedono una luce visibile ad alta energia, con l'uso di una sorgente non invasiva di luce infrarossa, ha spiegato Tomislav Rovis, professore di chimica della Columbia University e coautore dello studio. Si possono immaginare molte applicazioni, una per esempio riguarda il miglioramento della terapia fotodinamica. Quest'ultima metodica, usata per trattare alcuni tipi di tumore, sfrutta uno speciale composto chimico chiamato fotosensibilizzatore, che viene innescato dalla luce al fine produrre una forma altamente reattiva di ossigeno, in grado di uccidere le cellule tumorali o inibirne la crescita. Nella sua forma attuale, la terapia fotodinamica è limitata al trattamento di tumori superficiali. Ma le cose potrebbero presto cambiare con il nuovo processo fotochimico, che potrebbe fare da passaggio intermedio, assorbire l'infrarosso ed emettere luce visibile per attivare un fotosensibilizzatore. Questa nuova tecnologia potrebbe portare la terapia in zone del corpo che prima erano inaccessibili, ha sottolineato Rovis. Altre possibili applicazioni riguardano tecnologie che catturano solo la luce visibile, per esempio i pannelli fotovoltaici, perdendo il resto dello spettro solare. In questo caso l'approccio sviluppato da Rovis e colleghi può raccogliere la luce infrarossa di bassa energia e convertirla in luce che può essere assorbita. Con questa tecnologia potremmo regolare la radiazione infrarossa fino a ottenere le lunghezze d'onda necessarie per attraversare un'ampia gamma di barriere, come carta, stampi di plastica, sangue e tessuti biologici, ha concluso Luis Campos, professore associato di chimica della Columbia e coautore dell'articolo. 23 gennaio 2019. I crateri lunari e la storia degli impatti di asteroidi sulla Terra. Grazie ai dati registrati dal Lunar Reconnaissance Orbiter della NASA è stato possibile ricostruire la storia degli impatti da asteroidi che hanno interessato la Terra. Si è così scoperto che nel corso degli ultimi 290 milioni di anni il tasso di questi impatti è triplicato rispetto a quello del periodo precedente. Negli ultimi 290 milioni di anni il tasso di asteroidi entrati in collisione con la Terra e la Luna è triplicato rispetto a quello del periodo precedente. Lo ha stabilito uno studio pubblicato su Science. La ricostruzione dei bombardamenti di asteroidi sulla Terra è sempre stata problematica perché sul nostro pianeta sono in atto molti processi che potrebbero aver distrutto i crateri d'impatto più antichi, dalla dinamica della tettonica a placche fino ai processi erosivi della più varia natura. La vicinanza della Luna e la regolarità con cui si verificano gli impatti sul nostro satellite naturale implicano che la storia degli impatti lunari riflette ampiamente quella della Terra. Finora però gli astronomi si erano scontrati con un problema, stabilire l'età dei crateri della Luna. La soluzione è arrivata dai dati registrati dal radiometro per l'emissione termica montato sul Lunar Reconnaissance Orbiter, LRO, una sonda della NASA in orbita attorno al nostro satellite. Partendo dal fatto che le rocce più grandi presenti nelle vicinanze dei crateri da impatto proiettate tutto intorno proprio dall'impatto hanno maggiore inerzia termica ed emettono nella notte lunare più calore di quelle piccole, i ricercatori hanno usato i dati di LRO per mappare la presenza e le dimensioni delle rocce attorno ai 111 crateri di diametro superiore ai 10 km. La risoluzione dei dati ha permesso di rilevare massi fino a un minimo di un metro di diametro. Quindi dopo aver calcolato la velocità con cui si sbriciolano le rocce lunari e il tasso con cui sono colpite le stesse rocce dalla costante pioggia di piccoli meteoriti, Rebecca Gent dell'Università di Toronto, in Canada, e colleghi hanno potuto stimare l'età dei diversi crateri. I ricercatori hanno scoperto che il tasso di formazione dei crateri negli ultimi 290 milioni di anni è stato da 2 a 3 volte superiore a quello dei 700 milioni di anni precedenti. Ma la sorpresa più grande è arrivata quando gli scienziati hanno confrontato età e numero dei crateri sulla Luna con età e numero di quelli sulla Terra, scoprendo che sono estremamente simili. Una conclusione, questa, che è in conflitto con l'idea, finora data quasi per scontata, che sul nostro pianeta molti antichi crateri fossero ormai scomparsi. I ricercatori hanno quindi cercato una conferma della loro scoperta analizzando i cosiddetti cammini di kimberlite, resti di antichissimi vulcani diamantiferi che si estendono per un paio di chilometri sotto la superficie terrestre. Lo studio ha mostrato che i cammini di kimberlite formatisi negli ultimi 650 milioni di anni in regioni tettonicamente stabili erano in gran parte intatti, indicando un impatto dell'erosione molto limitato. Questo significa, ha detto William Tbot, che del Southwest Research Institute di Boulder, negli Stati Uniti, coautore della ricerca, che la ragione per cui la Terra nelle sue regioni più stabili ha un numero ridotto di crateri molto vecchi rispetto al numero di quelli più recenti non va cercata in processi di erosione che li avrebbero fatti sparire, ma nel fatto che prima di 290 milioni di anni fa il tasso di impatto degli asteroidi era inferiore. Secondo Gent e colleghi è possibile che quel lontano aumento nei tassi di impatto sia correlato alle grandi collisioni che si sono verificate più di 290 milioni di anni fa nella fascia principale degli asteroidi tra le orbite di Marte e Giove. Quelle collisioni hanno prodotto numerosi grandi detriti, alcuni dei quali avrebbero raggiunto il sistema solare interno. 23 gennaio 2019. Licenziato lo scienziato cinese delle gemelle CRISPR. Secondo l'agenzia statale cinese Xinhua, un'indagine delle autorità sanitarie ha concluso che He Jiankui, che qualche settimana fa ha dichiarato di aver modificato il DNA di due gemelle con la tecnica CRISPR, ha infranto le normative nazionali in materia di editing genetico, e l'università di Shenzhen in cui lavorava lo ha licenziato. L'agenzia riferisce inoltre nuovi dettagli sull'esperimento di He e sui possibili sviluppi penali e normativi del caso. Di David Ciranoschi fratto Nature. Lo scienziato che l'anno scorso ha annunciato di aver prodotto i primi bambini al mondo con modificazioni genetiche è stato licenziato dalla sua università. La decisione annunciata il 21 gennaio dalla Southern University of Science and Technology di Shenzhen nella provincia cinese di Guangdong fa seguito a una relazione sui risultati di un'indagine sul suo lavoro da parte delle autorità sanitarie provinciali. Secondo quanto ha riferito l'agenzia statale cinese Xinhua, un'indagine del Ministero della Salute del Guangdong ha scoperto che ha infranto le normative nazionali contro l'uso dell'editing genomico a fini riproduttivi. L'indagine ha anche scoperto che l'esperimento di He è in contrasto con le normative nazionali che vietano alle persone con HIV di utilizzare la riproduzione assistita, un'accusa che viene riferita per la prima volta nell'articolo di Xinhua. Per aggirare i regolamenti, dice l'articolo, che ha prelevato sangue da volontari sieronegativi. Lo scorso novembre, che aveva sollevato proteste internazionali rivelando di aver usato la tecnica di modificazione genetica CRISPR-Cas9 per modificare embrioni umani nel tentativo di renderli resistenti all'HIV. Gli embrioni erano stati poi impiantati in una donna, portando alla nascita di due gemelle, Nana e Lulu. Secondo i risultati dell'indagine, che è pienamente responsabile del progetto di modificazione genetica, ha violato i regolamenti ed eluso deliberatamente i controlli alla ricerca di fama e fortuna. Lo scienziato non ha risposto alle richieste di commento di Nature. L'indagine ministeriale. L'articolo di Xinhua si basa su un'intervista a un membro del team investigativo del Ministero della Salute del Guangdong, incaricato dal Ministero Nazionale di esaminare il caso He. Non cita alcun reato punibile, ma dice che adesso potrebbe essere coinvolta anche la polizia. L'articolo di Xinhua conferma per la prima volta molti dettagli del caso. A partire dal giugno 2016, dice che ha messo insieme un team che, dal marzo 2017, ha reclutato 8 coppie composte da un padre sieropositivo e una madre sieronegativa. Il gruppo ha modificato i geni degli embrioni di almeno 2 coppie. L'articolo di Xinhua non specifica quale tipo di editing genomico è stato applicato, anche se sostiene che gli embrioni sono stati modificati per rimuovere un gene che permette all'HIV di entrare nelle cellule. Oltre alla donna che ha già partorito, un'altra donna coinvolta nell'esperimento è attualmente incinta di un embrione col DNA modificato. Altre 5 coppie non sono rimaste incinte, riferisce l'articolo, e una ha abbandonato l'esperimento. L'articolo dice che le attività di modificazione genetica di He erano chiaramente proibite dallo Stato, ma non cita le leggi o i regolamenti specifici che il ricercatore ha infranto. L'articolo riferisce inoltre che He e gli altri implicati nel caso saranno trattati seriamente e che le persone sospettate di crimini saranno consegnate alla polizia. Il ministero cinese dell'istruzione ha annunciato che, sulla scia delle conclusioni dell'indagine del Guangdong, collaborerà con altri ministeri e dipartimenti per costruire un sistema normativo migliore per la supervisione della ricerca scientifica e che migliorerà l'esame etico dei progetti scientifici. 24 gennaio 2019. La visione che aiuta gli uccelli a volare fra i rami è la capacità di vedere nella banda spettrale dell'ultravioletto che permette agli uccelli di percepire in modo più definito i contrasti fra gli elementi di una foresta, e in particolare fra la faccia superiore e quella inferiore delle foglie, e quindi di spostarsi con maggiore sicurezza in un ambiente così complesso. La capacità di percepire la luce nella banda dell'ultravioletto UV permette agli uccelli di volare con sicurezza in ambienti boschivi grazie al maggiore contrasto fra la faccia superiore e inferiore delle foglie, che consente una visione estremamente definita della struttura delle piante. Lo riferiscono Cinzia Tedore e Dan Erich Nilsson, ricercatori rispettivamente dell'Università di Lund in Svezia e di Amburgo in Germania, in uno studio pubblicato su Nature Communications. La maggior parte degli animali dotati di visione a colori è in grado di percepire anche i raggi ultravioletto, ma quale sia il vantaggio di questi e altri potenziamenti simili delle capacità visive è noto solo per poche specie. Le api, per esempio, sfruttano la peride meglio i fiori, e alcuni artropodi usano la cadilla della luce che arriva dal cielo per, e hanno diversi abifo in Svezia e in Australia con multidotata di filtri che le cadelli. Approccio combinato con la modellazione ottica ha aiutato gli autori a ciò che gli con o la cadilla hanno, così che per le facce e delle foglie livelli bassi di raggi il contrasto fra le due è maggiore in della. Inoltre negli alberi con chiome aperte contrasto il massimo alle lunghezze d'onda corte, mentre negli alberi con chiome compatte e chiuse il maggior contrasto è a lunghezze d'onda lunghe. Infine hanno anche che la della luce da parte della cuticola cerosa delle foglie varia da abi all'altro, influendo sul contrasto e sul colore. Dagli autori essere molto gli alla degli alberi adatti per la di luogo dove deporre le